va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5 in questo venerdì santo, in cui dobbiamo mettere al centro il mistero della croce, un mistero che non è solo quello di Gesù, ma è quello un po' di tutti gli uomini. La nostra vita è iniziato con un momento di sofferenza di nostra mamma, di nostro papà preoccupato, nostra quando siamo usciti dal grembo della mamma. Certamente il primo gesto è stato un pianto. E allora ecco il mistero della croce. Potremmo partire dicendo: perché questa strada della croce è strada della vita? Portare la croce che cosa significa? Noi la portiamo simbolicamente durante la Via Crucis e in molti riti liturgici. Ci sono tante persone, come ci furono nella scena evangelica, che seguono Cristo, che ne ascoltano alcune parole, che ne ammirano alcune prodigiose opere, che simpatizzano anche con Lui in momenti di euforia e di buona ispirazione e dicono al Signore: ti seguirò dovunque tu andrai. Pietro, esempio. Uguali erano state le promesse degli Apostoli poche ore prima. E ancora Pietro: se sarà necessario anche morire per te, non ti rinnegherò. Ma poi, dice il Vangelo, tutti i discepoli, abbandonato lui, fuggirono. L'abbiamo letto ieri sera nel brano evangelico che la messa del Giovedì Santo ci ha proposto. Gli apostoli, i fedeli più cari, i più istruiti, quelli che avevano giurato fedeltà quando si trattò di seguirlo al processo, quando si trattò di seguirlo per quella ignominiosa Via Crucis, tutti furono assenti. Seguire il Signore fino alla croce è un privilegio ed è un atto singolare che ci affianca a quell'unico che arrivò al Calvario. Giovanni, forse il più giovane fra gli apostoli, quello che Gesù prediligeva, ma anche lui ha i suoi limiti, così come ce lo presenta il Vangelo. Chiedeva per lui, per suo fratello, un posto di primo piano. Giovanni arrivò sino al Calvario, sembra che non ebbe vergogna, non ebbe paura, e fu lì sotto la croce accanto a lui a condividere il pianto delle afflitte donne e della Madonna Santissima e subirne, potremmo dire, la responsabilità, la vergogna, a sentire lo strazio della scena altrettanto crudele e vergognosa, la crocifissione. Don Mazzolari non è tanto tenero con Giovanni, perché Giovanni continuava nel suo Vangelo a chiamare Giuda il traditore, E Don Mazzolare si chiedeva se l'ha tradito solo Giuda o tutti quanti, compreso Giovanni. E vi è un significato molto più profondo, più intimo, molto più reale nel portare la croce. Di fatto è una professione di fede, quasi a dire: noi crediamo che con questo dramma non si è svolta soltanto una scena di dolore e di disonore, ma che si è compiuto qualche cosa di più profondo. Sembra che proprio là dove le braccia della croce si toccano ci siano le grandi direttrici, le grandi linee costituzionali dei destini umani. C'è una legge di giustizia che dalle profondità di Dio si precipita su quella vittima. C'è una condanna che dagli abissi del male obbliga a morire. E le due leggi si incrociano, e invece che annullarsi, l'una con l'altra cospirano a precipitarsi sopra Cristo e a farne un agnello immolato per i peccati del mondo. E l'agnello, il Cristo crocifisso, ha le sue braccia aperte, perché non soltanto la giustizia e il peccato si incontrano sulla croce, ma si incontra soprattutto l'amore. Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio sulla croce, dice il Vangelo. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e si abbassò fino alla croce, dice San Paolo. È l'apertura del cielo che, potremmo dire, folgora in amore il mondo, lo ama e arriva fino a quel punto. La croce è la stazione, potremmo dire, di arrivo dell'infinito amore di Dio per gli uomini. Per noi Gesù è morto. Parte dalla croce per gli uomini però un'onda di bontà che va a tutte le anime per salvarle. In altre parole, sulla croce si è compiuto il mistero della redenzione. È la redenzione che ha il segreto dei grandi destini umani. Senza la croce il genere umano è perduto. Con la croce il genere umano può essere salvo. Dice l'inno: ti saluto, o croce santa, unica speranza su cui fu appeso la salute del mondo. Da te dipende la nostra salvezza. E l'inno Vessilla Regis. E lo diciamo quasi turbati dalla grandezza del mistero che non riusciamo a misurare, di cui intravediamo la profondità e l'altezza, di cui intuiamo le estensioni che passano per i destini delle anime, che passano per i fini della storia, che passano nei pensieri di Dio. Tutti ne siamo interessati, tutti ne siamo colpiti, tutti siamo guardati da Cristo dall'alto della croce, dice San Paolo VI nel suo Gesù, dice: dall'alto della croce ci guarda, ci chiama, ci ama. E noi crediamo che i nostri destini sono concentrati nella croce di Cristo. Davanti alle sequenze di questi eventi che stiamo celebrando in questi giorni, soprattutto davanti all'evento della croce che celebriamo oggi, possiamo fare alcune considerazioni. Noi facciamo fatica a comprendere perché la vita, perché si realizzi la vita, perché risorga la vita in pienezza, deve passare attraverso l'esperienza della sofferenza, della solitudine, del tradimento, della morte, dell'abbandono, cioè della croce. Il nostro buon senso ci dice che una vita riuscita, quella ricercata da noi, è quella immune da ogni traccia di sofferenza, di fallimento, di fragilità. La Pasqua invece, e soprattutto la giornata di oggi, ci rivela che la vita autentica è la vita che amando si perde per amore. Questa è la vita autentica. Questo perché, non perché immune da morte, ma perché lì vive, lì la attraversa, lì li converte dal di dentro come possibilità di amore e di affidamento. Questo è il Signore Gesù. Il Signore Gesù si è incarnato e potremmo dire è soprattutto uomo, sì, certo, perché è nato da una donna, ma soprattutto perché, come ogni uomo, ha assunto le sofferenze, perché anche lui ha fatto l'esperienza della morte. La Pasqua ci dice, ci rivela che la vita autentica è la vita che amando si perde, come dicevo. Questo non perché è immune da morte, ma perché lì proprio in questo mistero vive, l'attraversa, la converte Gesù dal di dentro come possibilità di amore e di affidamento. Il soffrire e il morire sono un po' la nostra carta d'identità di uomini. E Gesù fa propria questa carta d'identità. La sua entrata nella sofferenza e morte è la sua, potremmo dire, carta d'identità. Ma poiché lui è anche figlio di Dio, questo entrare nella morte diventa esplosiva, spezza la prigionia del limite in cui tutti siamo incatenati. E proprio sul Calvario, davanti a Cristo che sta morendo, un pagano, il centurione, vede nel morire umano di Gesù un balenare di segno diverso e decisivo, quello di una vita e di un'eternità, e afferma, proprio guardando come muore Gesù, quello è veramente il Figlio di Dio. Termino presentando un po' un fatto che è stato narrato da Wiesel nel suo libricino La Notte e che gli meritò anni fa il premio Nobel per la pace. Potremmo intitolarlo così: la regalità che agonizza e che conquista i cuori lontani. Attorno a un ragazzino giustiziato in un lager si levano gli interrogativi più angosciosi. Essi richiamano le parole attorno a Gesù crocifisso, re che non si affida alla seduzione terrena, ma alla scommessa della vittoria dell'amore. Racconta Elie Wiesel, come dicevo nel libricino La notte, che gli meritò il premio Nobel anni fa per la pace, che un tentativo di insurrezione nel campo di sterminio dove lui, ragazzo, consumava la sua tremenda passione, portò a identificare come agitatori due prigionieri addetti alle cucine e con loro un ragazzo di età forse non diversa da quello dello scrittore, da Wiesel. I tre, i due della cucina e questo ragazzo, vennero condannati all'impiccagione e tutto il campo dovette assistere all'esecuzione della pena. Di ritorno dai campi di lavoro, tutti furono costretti a passare davanti al triplice patibolo e a guardare bene. Wiesel s'accorse subito che, mentre i due adulti erano già morti, il ragazzino si dibatteva ancora nello strazio dell'agonia. Contemporaneamente sentì dietro di lui una voce di un uomo che poneva incalzanti domande. Poneva delle domande a Dio, in un certo modo domande su Dio. Domande che volevano sapere: ma dov'è Dio? In quell'inferno totale Dio dov'era? Molti nostri fratelli ebrei, tra i pochi sopravvissuti al tunnel dei lager, hanno dichiarato liquidata l'esistenza di un Dio che non ha ascoltato, che ha taciuto, che ha abbandonato le vittime negli artigli sanguinari e sterminatori degli aguzzini, anche loro sui figli. E davanti a quel patibolo l'uomo si è domandato e si domanda: dov'è Dio? Ma se Dio è buono, perché? Perché mi ha abbandonato? Cosa ho fatto di male? Ma è proprio una vita questa? Si può dire che Dio ci ha donato la vita, ma quale vita? Questa? E allora lo rifiuto, Dio. Anche il ragazzo Wiesel, della stessa età, forse del ragazzo condannato, impiccato, ha udito la voce, una voce dietro di sé che rispondeva a quelle domande che alcuni prigionieri ponevano: ma dov'è Dio in quest'inferno? Ecco questa voce che risponde a questa domanda. Ecco dov'è Dio. E lì, in mezzo a quei due nostri amici della cucina, che sono impiccati, sono morti, Dio è il piccolo che si dimena, è il piccolo che ancora si dibatte nella sua agonia. Ecco, lì c'è Dio. Wiesel, il giovane ebreo, sembra dunque aver colto in quel momento una presenza che certo potrebbe essere la presenza di un'assenza. Quel ragazzino piccolo, impiccato, vittima innocente solo nella sua pena assurda, abbandonato a una morte atroce, potrebbe costituire la peggiore accusa nei confronti di un Dio che osa essere latitante, lontano, indifferente. Ma è inevitabile cogliere nell'identificazione che il giovane ebreo stabilisce tra Dio e il piccolo innocente la sconvolgente potenza di una profezia alla quale Israele fedele si è tenuto legato fino al riconoscimento del Messia nel crocifisso. Il Messia crocifisso. A noi resta il tesoro di una fede umile e spoglia nella regalità del Figlio di Dio. Una regalità che vuole entrare in ogni piega della storia umana, anche in quella da cui si penserebbe di poter solo fuggire. E questo è il mistero di Cristo. Dio è particolarmente presente su quel ragazzino che sta subendo l'impiccagione. Dov'è Dio? È lì che si dibatte nella sua agonia. Una regalità, quella di Dio, che esprime la sua potenza a partire da un coinvolgimento totale nella sorte degli ultimi, delle vittime, dei bambini che patiscono violenze inaudite, di persone e popoli che non hanno voce nei consessi della mondanità. E allora cerchiamolo in questi popoli che la televisione ci continua a presentare immersi da anni in una guerra fratricida, in questi bambini vittime di queste morti. Ed è proprio lo sforzo che dovremmo fare nella giornata di oggi. La regalità di Dio in Gesù è una regalità che è fuori dalla nostra logica, è una regalità che si inserisce in un modo grande negli ultimi, nei quelli che patiscono, nei sofferenti, negli ammalati, nei prigionieri, nei popoli in cui musulmani o non musulmani, ma che patiscono le violenze delle guerre. Lì, in un modo particolare, c'è Dio. Forse più che nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee, nei nostri riti. Dio è sulla croce che oggi continua la sua sofferenza e morte. Certo, dovremmo guardarli. Tante persone qui in mezzo a noi soffrono. Spesso io dico a qualche ammalato: sei il volto di Dio in Gesù che soffre. Ma dobbiamo dirlo, allargare il nostro sguardo e dirlo: Gesù è presente in tanti popoli che noi diciamo ancora non cristiani, ma dove lì Dio in un modo particolarmente presente, perché lì si soffre ingiustamente, come Gesù sulla croce. Io non posso dire personalmente che io sono l'immagine di Gesù che soffre sulla croce, ma un uomo qualsiasi, forse un pagano, forse un musulmano, forse un ebreo, forse un uomo senza Dio, ma che soffre ingiustamente, ecco, quello è il volto di Dio, quello è Dio presente nella storia di oggi. E questa regalità è capace anche di conquistare i cuori ancora lontani. La fede disperata del giovane ebreo che vede uccidere il suo coetano e pegno di una vita, di una via d'ingresso nei cuori e nella vita di tutti, non attraverso seduzioni e concorrenze di regni terreni, ma nella scommessa globale della vittoria dell'amore sino alla croce e oltre la croce. Ecco, vorrei terminare una preghiera che possiamo recitare davanti al crocifisso. Ritorniamo al Padre. Voglio ritornare a te, Padre mio, anche se con piaghe e povertà interiori. La fuga da te mi ha messo dentro vuoto, insoddisfazione, freddezza. La tua calda parola che ancora in questi giorni mi rivolgi mi fa sentire nostalgia, voglia, desiderio del tuo pane, della tua parola, del tuo affetto, cioè del tuo amore, che nella tua casa, sempre aperta e luminosa, c'è in abbondanza. Intravedo i tuoi occhi luminosi verso il mondo e verso me. Sono certa del tuo caldo abbraccio, paterno e materno, che mi farà sentire di essere nuovamente tuo figlio, figlio libero dal fardello delle colpe, gioioso nel donarmi. In te troverò le persone a me più care e gli uomini tutti. Li chiamerò e li sentirò veramente fratelli e sorelle. Nella croce del tuo Cristo inserirò le mie croci, quelle di ogni giorno, quelle quotidiane, così che possono diventare, come la croce di Cristo, salvezza per tutti noi. Tu insieme al tuo Cristo sarai il mio futuro, e con lo Spirito sarete la mia casa per sempre. La tua croce è una lezione fondamentale per la nostra vita. Dio, che ha voluto sconfiggere il male, annientando tutti gli empi e i malvagi, ha preferito entrare nel male con la carne del suo figlio, che ha subito su di sé le conseguenze del male per redimerle nella sua carne crocifissa. Il velo del Tempio squarciato è il tuo corpo piagato, Gesù, il tuo corpo nel quale si nasconde la vera onnipotenza divina, onnipotenza capace di annullarsi per donare vita e morte. Fa, o Gesù, che la tua croce sia sempre presente nelle nostre giornate e divenga la strada per camminare nell'amore e nel perdono verso tutti. Donaci di arrenderci senza riserve nelle tue mani di crocifisso, in cui risuona il senso dell'esistenza umana, della storia, del cosmo. Fa, o Signore, che la potenza imponente della croce si mostri ancora una volta e sempre più forte del male che ci minaccia, dei molteplici peccati presenti nella vita degli uomini e della società, perché con il tuo sangue hai redento il mondo. Illumina, Signore, i nostri cuori con la luce del fuoco della tua croce, così che ci sia dato di unirci intimamente a te, di partecipare alle tue prove e di capire il senso delle nostre croci quotidiane. Grazie, Gesù crocifisso. Buona giornata a tutti e buona Pasqua.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.